Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, questa è Generazione Urrà, puntata come sempre appunto al mercoledì mattina. Dedichiamo questa ora a vivere un po' di storia e non potrebbe essere diversamente. Oggi 5 maggio 2021, lo so già che cosa è collegato alla maggior parte di noi questa data, ma oggi è una data molto speciale anche per gli appassionati di storia, non solo di storia del calcio, perché chiaramente lo avrete letto da più parti, ci sono documentari in giro, anche trasmissioni TV dedicati. Oggi è il 200° anniversario della scomparsa di Napoleone Bonaparte, 5 maggio 1821, il giorno della sua morte sull'isola di Sant'Elide. Chiaramente la famosissima poesia di Alessandro Manzoni, 5 maggio, era proprio dedicata a lui. Ma come vi dicevo prima, ma sono sicuro che non c'è neanche bisogno di mettere in discussione, il 5 maggio da 19 anni a questa parte è diventata una data importante nella storia della Juventus, quantomeno della storia recente della Juventus, con la conquista dello scudetto numero 26. Tanti ricordi, sono convinto che molti se li ricordano, ma do subito l'occasione al primo ospite, che è già collegato qui con me, di farli rivivere a lui, perché lui 19 anni fa la Juve la seguiva, l'ha seguita per tantissimi anni, e credo di non sbagliare se era anche a Udine quel giorno. Ciao Paolo Forcolin.
Ciao Fabio, come stai?
Bene, tu?
Tutto a posto.
Perché dicevo, Paolo, sembra ieri, ma sono già passati 19 anni da quel 5 maggio 2002. Primo detto, credo di non sbagliarmi di dire che tu eri a Udine, ma eri lì.
Assolutamente sì. L'ho vissuta in prima persona quella partita particolare, chiamiamola così.
Paolo, diciamo che tu di campionati ne hai visti tantissimi, però credo che finali come quello di quella stagione non ne arrivavano, dai, diciamo, tutti gli anni.
No, assolutamente, è stata una cosa imprevista, ma come dirò fra poco, non assolutamente imprevedibile, mettiamola così, perché la Juve arrivò a quella partita seconda in classifica, a solo un punto dall'Inter, e l'Inter pareva avviata sotto la guida di Hector Cooper a una vittoria, diciamo, abbastanza scontata. Evidentemente non fu così, e niente, io ricordo che quel pomeriggio io ero appunto a Udine, ero sistemato chiaramente in tribuna stampa, e lo stadio di Udine fa sì che la tribuna stampa sia, diciamo, abbastanza vicina al posto dove sedevano i dirigenti dell'epoca, cioè l'avvocato Chiusano, che era il presidente, poi la famosa triade Moggi, Bettega e Giraudo. Per cui io ricordo bene che quando ci furono questa alternanza di gol a Roma, ci fu molto, come posso dire, agitazione tra i dirigenti della Juve, perché soprattutto l'avvocato Chiusano era particolarmente, come posso dire, emozionato dalla cosa. E quando la partita stava per finire e l'Inter era già sotto di 2 gol, 4-2, come poi finì la partita, io mi avvicinai diciamo al gruppo dirigenziale della Juve. C'erano ovviamente gli uomini della sicurezza, ma mi conoscevano e mi hanno fatto passare, e mi sedetti sui gradini proprio dello stadio, vicino a Chiusano, che era l'ultimo della fila. E Chiusano, niente, io avevo ovviamente la radio e sentivo in diretta tutto quello che avveniva all'Olimpico, e Chiusano era emozionatissimo, rosso in faccia, quasi un paonazzo, e niente, a un certo punto mi strinse la mano, e ricordo benissimo che era completamente fradicia, sudata, e mi diceva: Forcolin, ma come stiamo andando? È vero, perde ancora l'Inter, perde ancora, sì avvocato, perde ancora, ma quanto manca? Insomma, molto molto concitato, diciamo, e alla fine chiaramente al fischio finale tutta il gruppo con Chiusano ultimo, perché il poverino era più vecchio degli altri, per cui andava più piano, si avviarono velocemente verso verso gli spogliatoi, dove ci fu una festa incredibile.
Eh sì, dai, diciamo che quel giorno lì forse Chiusano non vestiva proprio i panni del presidente, ma era proprio lì, la viveva come un tifoso, come tantissimi tifosi, perché poi alla fine non so francamente se lui ci credeva come tanti altri tifosi. Dai, è stato uno scudetto alla fine anche un po' inaspettato, anche se sono convinto che la Juve un po' ci ha creduto fino all'ultimo.
Ma vedi Fabio, lì c'è stata una cosa che secondo me è stata sottolineata volutamente o non volutamente troppo poco, e a distanza di tanti anni la ricordiamo abbastanza facilmente, cioè chi fu il protagonista della vittoria della Lazio sull'Inter? Fu un signore che si chiamava Karel Poborski.
Sì.
Karel Poborski era, cioè è per carità di avvedilissimo, era all'epoca un giocatore della Repubblica Ceca che nel 96 aveva avuto come capitano nella squadra che arrivò in finale all'Europeo un certo Pavel Nedved. E Pavel Nedved l'anno prima era compagno di squadra nella Lazio con Poborski. Ora, sai, il discorso vecchio di pensar male ci si azzecca sempre, ma io sono molto convinto che nella settimana precedente a Lazio-Inter ci furono parecchie telefonate sulla linea Torino-Roma e credo che Pavel, insomma, un tentativo di aiuto, di impegnarsi al massimo, come dovrebbe essere sempre, per carità, da parte di Poborski, insomma, ci sia stato. E non per nulla Poborski segnò 2 dei 4 gol della Lazio e alla fine di quella partita partì da Roma e se ne tornò in Repubblica Ceca e non se ne seppe più niente, ma proprio, voglio dire, ore passarono dalla fine della partita al suo rientro in patria, dove tra l'altro giocò ancora 3 anni.
Eh sì.
Bene, dimmi.
No, vai pure.
No, volevo dire che sì. questa coincidenza, chiamiamolo così, sì, dei due ciechi nella partita che si giocò a distanza tra Juve e Inter non fu di poco conto, ecco, questo voglio dire.
Eh sì, effettivamente il clima di quello che si visse a Roma quel pomeriggio, perché tu eri concentrato giustamente a Udine, ma a Roma c'era poi tutto questo ambiente stranissimo, perché il gemellaggio tra Inter e Lazio, i tifosi della Lazio che chiaramente volevano che vincesse Inter, perché ricordiamo che c'era anche il terzo fattore, perché c'era anche la possibilità che fosse la Roma a vincere il campionato, e probabilmente l'unica delle opzioni che i tifosi della Lazio non volevano è che fossero i cugini a vincere quello scudetto.
Ma assolutamente sì, ma l'atmosfera a Roma, e io ovviamente ripeto, ero a Udine, per cui non ero fisicamente all'Olimpico, però lo so bene, era stranissima, perché
sì,
c'era tutta la tifoseria laziale che tifava per l'Inter, per cui
sì,
l'Olimpico era uno stadio completamente interista. Mentre i giocatori, e lì c'è forse il pizzico di malizia, erano assolutamente convinti di vincerla quella partita,
sì,
alla faccia dei propri tifosi in un certo senso. Per cui ci fu un'atmosfera molto strana e alla fine sappiamo com'è andata. Però, ripeto, fu uno scudetto incredibile con Lippi travolto in campo. Perse gli occhiali, tornò nello spogliatoio in condizioni penose, ricordiamo tutti quella festa immensa,
vero.
E c'era stato solo una persona che aveva previsto questo scudetto, ed era il magazziniere della Juve, il quale aveva, non so se di nascosto o con la complicità di qualcun altro, preparato le maglie con il 26, con lo scudetto.
Eh sì.
Per cui, ed era il mitico Romeo, te lo ricorderai, era uno dei magazzinieri storici della Juve, purtroppo adesso è scomparso da qualche anno, e aveva messo in valigia tutte le maglie della Juve col numero 26.
Proprio per la serie, non succede, ma se succede noi siamo pronti. E poi
esatto, esattamente, proprio così.
Paolo, faccio un piccolissimo passo indietro, perché tu me l'hai già citato, Marcello Lippi, così torniamo proprio al ventennale, perché poi di fatto quello scudetto è nato poi 20 anni fa con quella che è stata quella rivoluzione che, dai, probabilmente nessuno si aspettava, perché Ancelotti aveva fatto 2 anni buoni, non buonissimi, perché era poi mancato l'obiettivo grosso dello scudetto. A questo punto ti chiedo, visto che in questi giorni si parla ancora di ritorni, ritorno di Allegri e varie cose, a quel punto te lo aspettavi il ritorno di Marcello Lippi? Perché tu la prima Juve di Lippi l'avevi vista proprio dal vivo, aveva fatto un percorso fantastico, ma la separazione non era stata proprio di quelle non traumatiche, quindi sorprese parecchio il ritorno di Lippi in quel 2001.
Ma io ricordo benissimo, sai, come giustamente hai ricordato tu, io praticamente vivevo con la Juve, sì, in quegli anni, sono stati 20-25 anni molto, molto intensi. Quando Lippi se ne andò in maniera assolutamente traumatica, non soft decisamente, ma ricordo ancora, lui era seduto nella sala delle conferenze, dietro un tavolino con i microfoni, io ero a suo fianco fisicamente, toccavo il tavolino e ricordo benissimo le parole: se il problema sono io, prendo e me ne vado. Per cui Lippi, diciamo che fece un addio tranciante alla Juve in quel momento, ma è chiaro che l'amore che lui aveva per questa squadra, dopo 2 anni di calma, di pausa, di ripensamenti, chiamiamolo così, gli fece decidere di tornare alla guida della squadra. Ancelotti, poverino, ebbe 2 anni sfortunati, e però si sa bene che nel calcio la fortuna conta tanto, per cui diciamo tutto quello che Ancelotti non ebbe alla Juve lo ebbe Lippi nell'anno del ritorno, mettiamola così.
Allora ti faccio una domanda per provare anche a guardare un po' il presente ovviamente si chiama Inter, si chiama Antonio Conte, e visto che molti tifosi della Juve hanno un po' diciamo così tolto un po' dal loro cuore Antonio Conte per la decisione di andare all'Inter, che poi di fatto è seguita quella che ha avuto Marcello Lippi, quella che aveva avuto Giovanni Trapattoni prima. Io però ricordo benissimo che in quel 2001, visto che eravamo insieme a Châtillon, quando Marcello Lippi ha ripreso le redini della squadra, c'era un po' di timore per capire come il pubblico avrebbe reagito al ritorno di Lippi, invece fu un'accoglienza straordinaria. Tu pensi che se un domani Antonio Conte tornasse alla Juve riceverebbe questo stesso trattamento o dovrebbe riconquistarsela l'affetto dei suoi tifosi?
Ma guarda, io sono convinto di una cosa, che se la Juve, nella persona, diciamo ovviamente del suo presidente attuale, non se la fosse legata al dito in maniera secondo me esagerata, per la storia famosa del Conte che se ne va via praticamente durante il periodo del ritiro estivo, dove ci fu chiaramente una frattura importante. Ecco, se si fosse appianata quella divergenza grossa e Conte, dopo l'esperienza di Sarri, fosse rientrato alla Juve, la Juve quest'anno avrebbe vinto alla stragrande lo scudetto. Io sono convinto che Antonio sia davvero il miglior allenatore in campo italiano, senza dubbio, ma in campo europeo sta vicino a Guardiola e Klopp. Per cui diciamo che il suo non tornare alla Juve quest'anno è stata una decisione appunto di petto, di cuore del presidente, che non ha voluto dargli quest'ulteriore chance. Se in un futuro Conte dovesse tornare alla Juve, io penso che farebbe molta fatica, perché gli anni diciamo passati senza vincere non si ricordano. Gli anni passati vincendo, come lui sta facendo e ha fatto quest'anno, si ricordano, e come. Per cui io credo che la sua esperienza alla Juve sia tramontata definitivamente, anche se nel calcio, come sai, il termine definitivamente è abbastanza raro, ecco.
Eh sì, certo, che però adesso giustamente hai detto tanti anni, poi sono seguiti vincendo perché sono arrivati 5 di Allegri, quello di Sarri. Visto invece l'andamento di quest'anno, magari un po' di nostalgia, qualcuno viene, o quantomeno, perché dopo 9 anni poi era anche scontato che, o comunque prima o poi il ciclo sarebbe finito. Te l'aspettavi che sarebbe finito in questa maniera, o pensavi che la Juve potesse quantomeno lottare fino all'ultimo? Perché quest'anno la squadra di Pirlo non ha praticamente mai insidiato l'Inter.
Ma guarda, io onestamente mi aspettavo un campionato diverso da parte della Juve, perché aveva le potenzialità per fare molto 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 meglio. Io quest'anno sono stato veramente deluso dal comportamento della squadra e secondo me, sai, io Pirlo l'ho conosciuto da giocatore, sì. E non sto qui a dire cos'era perché era immenso e lo sappiamo tutti, ma l'azzardo di affidargli la squadra è stato veramente troppo, troppo grande. E i risultati si sono visti, anche perché Pirlo secondo me ha mancato in un certo senso di umiltà. E ti spiego perché. Perché nelle prime partite, lo ricordiamo tutti e tu sicuramente lo ricorderai, Pirlo ha inserito dei ragazzi, Frabotta, Portanova, dall'inizio li ha fatti partire titolari, quando questi qui non avevano mai visto la Juve vera se non dagli spalti. Per cui è stato un gesto, come posso dire, ecco, sono arrivato io, questi ragazzi li conosco e li lancio allo sbaraglio. E invece secondo me, come allenatore alla primissima esperienza, avrebbe dovuto crearsi un circolo, tra l'altro di ex compagni, perché hanno giocato con lui, forte, instaurare un 11, una squadra di titolari credibile e andare avanti con quello lì per 5, 6, 10 partite, cosa che non è stata fatta, perché la girandola di cambi che Pirlo ha fatto, soprattutto a centrocampo, è stata la base della debacle della squadra, perché non si è mai vista un'ossatura completa e a furia di esperimenti il centrocampo della Juve è stato uno dei peggiori del campionato.
Paolo, non ti ho ancora citato un nome, ma perché quando si parla della Juve, e tu lo hai proprio visto da vicino, mi hai detto prima che eri a contatto con Lippi, ma tu eri spesso a contatto anche con l'avvocato Agnelli, ti abbiamo visto spesso in immagine di repertorio quando c'era l'uscita dell'avvocato. Come l'avrebbe vissuta questa stagione qui? Quantomeno l'ultimo ciclo penso che l'avrebbe reso orgoglioso, visto 9 scudetti consecutivi, ma quest'anno come l'avrebbe vissuta l'avvocato una stagione così balbettante?
Ma guarda, bisogna vedere in che ruolo intendi l'avvocato, se nel ruolo di tifoso diciamo che vai in tribuna, oppure se veramente l'avvocato quest'anno avrebbe avuto un ruolo diciamo di dirigenziale, di potere effettivo sulla squadra. Beh, nel caso del tifoso, secondo me avrebbe smesso di andare allo stadio dopo le prime 3 partite, perché veder giocare la Juve quest'anno è stato veramente indecente. In secondo luogo, se avesse avuto la possibilità di essere operativo, secondo me Pirlo dopo 5, 6, 7 partite sarebbe stato esonerato, perché l'avvocato era un fine intenditore di calcio, oltre che un grande dirigente, per cui secondo me avrebbe capito immediatamente che Pirlo non aveva in mano la squadra e a questo punto avrebbe scelto di tornare immediatamente con Allegri. Anche se la Juve, come storia diciamo, difficilmente cambia gli allenatori in corsa. Ma l'avvocato si sarebbe accorto immediatamente che Pirlo non è in grado di guidare una squadra come la Juve senza aver avuto un'esperienza precedente di livello elevato.
O diciamo che forse facciamo un passo indietro, Paolo, con l'avvocato, visto come lo hai descritto tu, forse non si sarebbe neanche arrivati ad una scelta di Andrea Pirlo. Tu mi hai parlato di Andrea Pirlo un po' presuntuoso, forse è stata anche un po' la presunzione della dirigenza di mettere un allenatore che non aveva mai allenato, tra l'altro in questo momento qui ricordiamo che l'anno scorso quello che è accaduto con l'estate, col campionato che è finito all'inizio di agosto, quindi non avevi neanche il tempo di preparare la stagione, mettere uno che non aveva mai allenato non è stata proprio una scelta diciamo così sopraffina.
No, ma infatti è esattamente quello che ho detto, secondo me l'avvocato non avrebbe mai fatto questo azzardo. Per cui le presunzioni sono state due. Uno, di metterlo, e quando è stato messo, Pirlo di suo ci ha messo la sua presunzione e la sua incapacità di trovare veramente qual era il centrocampo più adatto, perché i giocatori gli erano arrivati, non di livello eccelso, perché ricordo che la Juve ultimamente in mezzo al campo aveva un certo Pogba, tanto per fare un nome solo, e adesso si è trovata con un McKenny, con un Rabiot, Bentancourt, cioè voglio dire giocatori di buon livello, ma certamente non campioni carismatici, ecco, per cui doveva trovare un'alchimia difficile, però secondo me un allenatore esperto avrebbe potuto fare molto molto di più.
Visto che mi hai detto, mi hai ulteriormente ribadito che era un amante anche dello spettacolo e del bel calcio, secondo te gli sarebbe piaciuta la Superlega all'avvocato Agnelli?
Ma assolutamente no, perché la Superlega poi andava a finire che le squadre di maggior appeal, di maggior livello, parliamo di Barcellona, di Real Madrid o delle italiane, via dicendo, si sarebbero poi incontrate continuamente tra di loro, un torneo chiuso, ma quando tu hai visto due volte, faccio per dire, Real Madrid e Juventus, la terza volta ti vai a vedere cosa va a fare il Benevento alla Spezia, certo. Capito? Cioè, secondo me diventava un po' stucchevole la cosa. Le grandi partite tra le grandi squadre chiaramente fanno audience e danno interesse, ma soltanto si sono inserite in una competizione importante, seria, dove possono partecipare tutti quanti. Una Superlega secondo me sarebbe stato un Harlem Globetrotter, un Barnum viaggiante, che sarebbe durato, l'interesse della gente sarebbe durato pochissimo.
Allora, adesso ti faccio una domanda proprio sul presente, non tanto sulla Juve, vediamo se poi abbiamo ancora un minuto dopo per parlare delle ultime partite di campionato. Ti chiedo invece un tuo commento sulla notizia del giorno, cioè sul fatto del ritorno in Italia di José Mourinho, che andrà a sedersi sulla panchina della Roma. Mi ha incuriosito molto il grandissimo spazio che i giornali di oggi hanno dato all'arrivo di Mourinho. Ho visto prima pagine su Corriere della Sera, su Repubblica. La domanda adesso che ti chiedo è: ma in Italia c'è una mancanza di grandi allenatori o una mancanza di grandi personaggi?
È giusta la seconda, di grandi personaggi. Cioè, praticamente Mourinho negli ultimi anni non è che abbia fatto queste cose incredibili. Il meglio della sua carriera calcistica da allenatore, evidentemente, sembra averlo già dato. Però Mourinho è molto molto bravo a vendersi nel senso di immagine, di far parlare di sé, per cui secondo me questo grande spazio che gli è stato dato è dovuto proprio al fatto che il portoghese è personaggio più che allenatore, intendiamoci, ci sa stare in campo e quello che ha vinto lo dimostra, però non è il fenomeno alla Guardiola o Conte, come dicevamo prima. Adesso è diventato più come posso dire la maschera di se stesso che se stesso in senso vero della parola, per cui secondo me i suoi atteggiamenti, i suoi esternazioni, il fatto che faccia un pochino di cinema, come si dice, di fumo, ecco, è una cosa che alla gente continua a piacere, continua a interessare. Per cui lo spazio che è stato dato non è intanto in quanto all'allenatore, al valore dell'allenatore, ma al valore del personaggio. Questo secondo me è il motivo principale.
Tu l'avresti vista la Juve, perché ho letto i titoli di qualche articolo, per esempio Paulillo e Materazzi hanno detto l'avrei visto ovunque tranne che alla Juve e al Milan, perché sarebbe stato un colpo troppo duro. Visto che poi i tifosi della Juve hanno dovuto vedersi Conte all'Inter, magari qualcuno avrebbe gradito l'arrivo di Mourinho alla Juve.
No, non credo, guarda, Mourinho e la Juve è un altro capitolo chiuso ancora prima di essere mai iniziato. Ricordiamo i gesti, le parole, diciamo, contro la Juve, per cui io credo che no, è un matrimonio impossibile quello di Mourinho e la Juve, assolutamente. Se tu mi dici la soluzione per il prossimo anno, ecco, ce n'è una sola ed è Max Allegri. Un allenatore che ha vinto tantissimo la Juve, che a me piaceva senza, come posso dire, senza far follie, perché Allegri è uno che vuole vincere, e su questo siamo d'accordo tutti, però il modo di gestire le partite di Max a me non è mai piaciuto. Sull'1-0, attenzione, gestiamo, passaggi indietro, Melina. Ecco, io sono sempre uno portato ad essere tipo Klopp, vinciamo 3-0, benissimo, cerchiamo di farne 4, ecco, in questo senso. Però guardando un momentino in giro, l'unico papabile alla fine non rimane che lui, che tra l'altro è molto molto amato dal popolo juventino perché ha fatto vincere tanto.
È vero. Paolo, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Grazie mille per questo tuffo nel passato, a 19 anni indietro. Dai, ti ho fatto anche tornare un po' in una delle pagine più belle della tua carriera giornalistica. Grazie Paolo.
Mi hai fatto tornare giovane.
Grazie mille, sempre un piacere. Ciao Paolo.
Ciao, buona giornata a tutti.
Grazie. E con l'intervento di Paolo Forcolin, che è stato per anni la prima firma della Gazzetta dello Sport che seguiva la Juventus, chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà. Ci risentiamo tra qualche minuto, avremo un altro ospite con cui parleremo, torneremo un po' a quel 2001, ma soprattutto a quel 2002, pardon, ma soprattutto guarderemo la situazione attuale.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà. Oggi 5 maggio, chiaramente abbiamo voluto dedicare una pagina importante ai ricordi. In questi giorni ci può anche stare, vista la situazione non proprio idilliaca, diciamo così, non in linea con quella che abbiamo vissuto negli ultimi 9 anni, perché in questi giorni, negli ultimi 9 anni, eravamo quasi sempre lì a festeggiare, spesso e volentieri l'avevamo anche festeggiato, anche perché il 5 maggio è poi legato anche, tra l'altro, ad un altro scudetto, non solo a quello che abbiamo ripetuto più volte del 2002, per esempio, anche solo in altre situazioni. Nel 2013 era arrivato lo scudetto, il secondo dell'era Antonio Conte. L'anno successivo, 2014, la Juve giocò contro l'Atalanta dopo aver conquistato lo scudetto il giorno prima, visto che la Roma aveva perso a Catania, un po' come è successo poi all'Inter in questi giorni, quando ha vinto, come si dice in questi casi, ha vinto sul divano il proprio scudetto, perché l'Atalanta non ha vinto a Reggio Emilia contro Sassuolo. Anche nel 2014 era successo così, ma poi il 5 maggio nel 2015 la Juve ottenne una vittoria contro il Real Madrid, importante perché gli permise di avvicinarsi alla finale di Champions League. Quindi in questi anni il 5 maggio non è legato solo a quell'evento. Vediamo quale 5 maggio si ricorda di più il mio secondo ospite, è già stato ospite nelle mie trasmissioni, quindi do il bentornato a Michele Tossani. Ciao Michele.
Ciao Fabio, ciao, un saluto a tutti, grazie.
Come stai?
Bene, ancora scioccato dalla notizia di mercato di ieri della Roma, però mi sto riprendendo.
Tienila lì Michele, che dopo la discutiamo sicuramente. Dai, non posso che iniziare questa puntata con te, questa chiacchierata, con 5 maggio 2002. Che cosa ti ricordi? Intanto, quanti anni avevi? Cosa facevi in quel 2002?
Ma nel 2002 ero studente universitario, quindi ero già grandicello. Mi ricordo che ci fu questa partita dove, queste due partite, perché poi, come tutti sanno, il tifosi della Juve è stata una partita giocata su due campi contemporaneamente. Ricordo la partita dell'Olimpico, che era data una vittoria sicura dell'Inter, questo episodio, e poi non credo di aver mai più rivisto nella storia di un'intera tifoseria che tifava per l'altra squadra.
È vero.
Cioè, perché vincesse la squadra avversaria, per non far vincere lo scudetto a una terza squadra, quindi non, cioè, la Juve non c'entrava in parte né con l'Inter né con la Lazio, e ci fu questo risultato clamoroso, doppio risultato. Ricordo che ero in una, perché non era facile all'epoca, anche se si parla del 2002, non avevo ancora la possibilità di vedere tutte le partite, e quindi ci radunavamo in queste ricevitorie dove si iniziavano le prime scommesse di un euro, due euro, insomma di pochissimo, però c'era la possibilità di vedere le partite gratis, e quindi ci si accalcava in queste ricevitorie per vedere le partite che altrimenti non si potevano vedere.
Addirittura, se non ricordo male, c'era Stream che aveva dato quella sicuramente quella di Roma, di Roma la deve Stream, adesso poi non ricordo, perché erano due le piattaforme, erano
una era di Stream, c'era il famoso progetto Stream che poi naufragato poi miseramente, diciamo.
Sì. una dei tanti progetti che sono naufragati, poi anche perché sembra veramente passato tantissimo tempo, perché poi in 19 anni poi di cose ne sono successe talmente tante che vuol dire sembra quasi un altro calcio, però dai, un po' si avvicinava a quello di oggi. Qualche linea in comune ce l'abbiamo.
Qualche linea in comune, però era un calcio dove c'erano più campioni, secondo me.
Sì.
Era, non dico fuori classe perché è una parola abusata, però se andiamo a vedere, non voglio fare nemmeno il solito un po' âgé che dice nei tempi il calcio era più difficile, perché il calcio è difficile sempre, sì, o facile sempre, a seconda di come lo si voglia intendere. Però diciamo che il calcio italiano era un calcio leader in Europa, mentre ora non è più così, quindi è passato davvero parecchio. Ecco, i campioni venivano qui, il calcio italiano contava in Europa, mentre ora da noi vengono fanno ancora la differenza giocatori che per età o per acciacchi all'estero non sono più ritenuti validi.
E allora dai, ti faccio il link proprio con l'argomento che mi hai subito buttato sul piatto appena ti sei collegato. Non è che forse rispetto ad allora ci mancano i personaggi? E te lo dico perché questa domanda mi è venuta in mente guardando le prime pagine dei giornali di oggi, e non sto parlando dei tre giornali sportivi perché me l'aspettavo una grande enfasi sul ritorno di Mourinho, ma vedere le foto di Mourinho su Corriere della Sera, su Repubblica, su tutti i principali giornali italiani, non dico neanche il Messaggero e il Tempo perché me l'aspettavo. Allora la domanda è: Mourinho è più atteso in quanto personaggio, in quanto allenatore? Perché visto gli ultimi anni, ne ha parlato anche l'ospite che ti ha presieduto, Paolo Forcolin, l'ho confermato anche lui, i risultati degli ultimi anni del Mourinho sono parecchio lontani rispetto a quello che abbiamo visto noi qui in Italia.
Ma guarda, assolutamente, io ho avuto la fortuna qualche tempo fa di parlare con Jonathan Wilson, mm-hmm, del Guardian, che qui è conosciuto perché alcuni suoi libri sono stati anche tradotti, mm-hmm, è uno diciamo degli esperti del calcio inglese, e lui, senza tanti peli sulla lingua, mi ha detto che per certi livelli Mourinho lo considera finito. Ora io non arrivo a dire una cosa del genere, mm-hmm, però è chiaro che l'arrivo degli ultimi risultati non sono stati buoni, e quindi arriva in questo momento, più che l'allenatore big, arriva un personaggio big, come hai detto tu giustamente. Però attenzione a sia esaltarlo troppo, perché appunto ci sono questi ultimi risultati negativi e quindi andrà valutato, sia però a darlo calcisticamente già per morto, perché ripeto, il calcio italiano non è più all'avanguardia, e una proposta reattiva, difensiva, di un calcio che magari in Europa non va più, ma che Mourinho sa fare, che non va più in questo momento, ma che Mourinho sa fare, in Italia potrebbe ancora dire la sua, tenuto conto che comunque la Roma non deve vincere lo scudetto con Mourinho,
sì,
deve al massimo lottare, al massimo tra virgolette, per arrivare in Champions, quindi non è che deve domani Mourinho portare la Roma allo scudetto.
Di sicuro, Michele, in poche ore abbiamo rivisto proprio tutto quello che è l'ambiente Roma, perché sono passati da una depressione totale, tra l'altro in una stagione in cui forse Fonseca è stato persino trattato peggio di quello che meritava, ma comunque una semifinale di Europa League l'ha portata a casa. In campionato è andato francamente molto male, ma penso che con quella rosa non è che si potesse far molto di più. E nel giro di pochi minuti dopo questo annuncio è di nuovo arrivata l'esaltazione totale di una squadra che adesso tu hai detto che non punterà magari a vincere lo scudetto, ma magari qualcuno della Roma, in campo Roma, tifosi della Roma, tifosi VIP della Roma, appena hanno visto Mourinho, hanno cominciato magari a risognare i fasti dei tempi di Falcao.
Il tifoso VIP va bene, poi però arriviamo noi che siamo gli analisti e dobbiamo dire sì, va bene, però cerchiamo di fare un ragionamento più razionale. Dipenderà, come sempre, da che squadra li faranno. Ora io non credo che gli faranno una squadra come era quella della Roma di Falcao, anche perché quei giocatori lì difficilmente si ritrovano, i Bruno Conti, Bruzzo e Falcao,
sì,
non è che si trovano tutti i giorni. Però ecco, sicuramente sarà interessante vedere tutte le conferenze stampa, perché
certo,
io voglio vedere Mourinho contro le radio romane,
sì, cioè,
è una cosa che secondo me sarà da vedere con i popcorn in mano.
Giustamente, probabilmente proprio in linea con quella che è la proprietà americana del club, anche perché appunto dopo questo annuncio, se non ho capito male, se ne è parlato in tutto il mondo, non solo sulle prime pagine in Italia, quindi da quel punto di vista è già stata un'operazione che ha già avuto successo.
Sì, ma credo che dal punto di vista mediatico sia stato il colpo perfetto, come dicevi tu, un ambiente depresso, una Roma che era uscita dai radar nazionali per il campionato, appunto per come sta finendo il campionato, che dal punto di vista internazionale sì, ha conquistato la semifinale di Europa League, però non è una piazza big, con tutto il rispetto, dal punto di vista, insomma, c'è stata la semifinale di Champions qualche anno fa, ma insomma è stata un exploit, ecco, dal punto di vista della storia la Roma sì, ha fatto delle buone campagne in Europa, ma insomma non è proprio una big europea, ecco, senza offesa per nessuno. Invece, come hai detto tu, con questo acquisto la Roma è finita su tutte le prime pagine, su tutti i TG, a livello internazionale, a livello mondiale, perché il calcio è un fenomeno mondiale. Quindi dal punto di vista mediatico credo sia stato il colpo perfetto da parte dei Fredkin. Poi vedremo se sul campo sarà un colpo vincente o se dovesse essere un colpo come fu quello di, tra virgolette, colpo di Ancelotti al Napoli, che poi si è rivelato negativo.
Eh sì, anche perché probabilmente, Michele, guardando anche un po' la rosa della Roma adesso lasciamo perdere magari Dzeko, che forse è arrivato veramente alla fine del suo percorso giallo-rosso, una squadra veramente con tanti giovani in rampa di lancio. La Roma poi, tra l'altro, ha un settore giovanile incredibile con il papà di De Rossi, che sono ormai sarà 20 o 30 anni, che fa un lavoro incredibile nel settore giovanile. Probabilmente avessero preso un Sarri, uno che sa far veramente crescere i giocatori, sarebbe stato peggio, intendo peggio per tutte le rivali della Roma.
Sì, probabilmente in questo momento, poi può sembrare strano dirlo, però siamo nel 2021 e non nel 2010. Tecnicamente era più sicura la scelta di Sarri che quella di Mourinho, e avrebbe avuto tecnicamente, credo, più senso, come hai detto tu giustamente. Però è chiaro che ormai il calcio non è solo il campo, cioè per me è sempre il campo, però purtroppo non è più in generale solo il campo, e quindi è ovvio che prendere Mourinho ti dà un appeal completamente diverso al progetto, anche solo di facciata, rispetto a prendere Sarri. Poi voglio vedere che cosa avverrà con Mourinho, perché sappiamo che Mourinho è legato a Mendes, ecco. Sappiamo che in Inghilterra c'è una squadra che praticamente è fatta da Mendes, il Wolverhampton. Voglio vedere quanti giocatori di Mendes arriveranno alla Roma, questa è una curiosità.
Anche perché già il direttore generale è un portoghese, è Pinto, giusto? Quindi, esatto. Quindi rimane su quella linea. Allora adesso dai, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Paolo Forcolin, che è intervenuto prima di te. L'avresti visto bene Mourinho alla Juve?
No, non l'avrei visto bene, perché la Juve negli ultimi anni ha cambiato per darsi un respiro internazionale, per abbracciare un certo tipo di gioco europeo che ora va appunto in Europa, per ambire al trofeo, allo step successivo, cioè quella di tornare a essere importante in Coppa Campioni, in Champions. Mourinho è l'esatto contrario, perché il suo calcio a livello europeo e anche a livello inglese fa fatica, e poi anche per motivi ambientali secondo me non è rappresentabile a Torino.
Sì, era solo una risposta alla copiata Inter-Conte, era perché qualche tifoso ha detto all'Inter, Conte si sono presi l'Inter, hanno preso Conte, allora noi ci prendiamo Mourinho e rispondiamo, ma probabilmente nel cambio la Juve ci rimetterebbe tanto, e non solo perché abbiamo già visto quello che Conte ha fatto con l'Inter. Michele, ti faccio ascoltare un vocale che è arrivato dal nostro tifoso, così rimaniamo sul tema allenatori.
Buongiorno amici juventini, Mario da Charleroi. Se il Manchester City vince la Champions League, sono sicuro che Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juve. Salve a tutti.
Hai visto? Hai sentito, Michele? Un nostro tifoso, Charleroi, dice che sarà il prossimo allenatore. A me la prima domanda che mi viene in mente è, scusa, come lo paghi?
Ma non ho sentito bene, però, perché non si sentiva bene.
Scusa, è un tifoso da Charleroi, un tifoso juventino, aveva l'accento chiaramente tendente al francese, che ha detto che se il Manchester City vince la Champions League, Guardiola si libera dal City e viene alla Juve. La domanda è, con che soldi lo paghi?
Ma a parte che mi sembra che Guardiola stia più che bene al City, e quando c'è stata o sembrava esserci la possibilità di andare via, ha rinnovato. Quindi la vedo anche difficile. E poi soprattutto quello che hai detto te, cioè Guardiola ha uno stipendio non solo suo, ma di tutti anche i collaboratori, che sono circa una decina, che alzano ulteriormente il già ricco stipendio che dovresti mettere a bilancio per lui. Non credo che in questo momento sia, cioè in questo momento avere Ronaldo e Guardiola nella stessa squadra, credo se lo potrebbero permettere in pochi, forse nessuno.
Eh sì, e soprattutto poi in questo determinato momento tra Covid e soprattutto visti anche gli ultimi risultati negativi della Champions. Vediamo proprio a questo finale di campionato, Michele, cosa ti aspetti da questo finale di campionato, chiaramente su, concentrato sulla corsa per la Champions League e soprattutto sul futuro di Pirlo?
Ma io non voglio immaginare, pur essendoci effettivamente il pericolo, perché la matematica ancora dice quello, ma non mi voglio immaginare una Juventus fuori dalla Coppa Campioni, sarebbe antistorico prima di tutto e poi sarebbe un risultato disastroso, veramente disastroso. Allora sì, davvero si tornerebbe all'epoca di Maifredi. Credo, non so che dire francamente sul futuro di Pirlo, perché ogni giorno se ne sentono di tutti i colori. Io credo che il destino di Pirlo sia legato sicuramente ai risultati, perché malauguratamente non dovesse qualificarsi, a quel punto non sarebbe confermabile, questo è ovvio, però credo che sia legato anche a un eventuale rimpasto o no della società. Cioè, bisogna vedere chi guiderà la società e quali saranno i dirigenti che faranno il mercato. Credo che questo sia, a risultato acquisito, la prima domanda alla quale rispondere, e poi Pirlo sarà una conseguenza di questo.
Una cosa però credo di poterla escludere, così rispondo a un altro amico che ci ha scritto, se ci chiede quale sarà il futuro di Pirlo, torna all'Under 23. Io questo credo che proprio tenderei ad escluderlo definitivamente, anche perché sarebbe veramente un passo indietro. Già hai confermato quest'anno di avere i problemi, ma sono i classici problemi che può avere un allenatore alla prima esperienza. Fare un salto all'indietro dalla Juve prima squadra alla Juve Under 23 sarebbe veramente una bocciatura troppo netta.
Sì, no, questo lo credo, penso si possa escludere. Dirò di più, magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, però se dovesse finire l'avventura alla Juve non so Pirlo dove andrebbe, perché da fuori non mi dà l'impressione di un Inzaghi che fa male al Milan e però vuole fare a tutti i costi l'allenatore e si ricicla in Serie C. Mi sembra un allenatore, comunque una persona che una volta che ha iniziato con la Juve voglia rimanere, non dico a livello della Juve, ma insomma una squadra di medio-alto cabotaggio. Non ce lo vedo Pirlo alla Sampdoria, ecco, con tutto il rispetto. Quindi non so nemmeno, bisognerà vedere cosa vorrà fare. Se vorrà continuare a fare l'allenatore, dove, se sarà disposto ad andare all'estero. Boh, questo lo vedremo.
Eh sì, infatti mi ha fatto venire da questo punto di vista il parallelismo con Ciro Ferrara, perché poi la Juve Ciro ha avuto questo stesso passaggio, che è stato proiettato di fatto in prima squadra senza quasi mai aver allenato, anche se lui qualche squadra in giovanile l'aveva avuto, poi di fatto ha provato anche lì alla Sampdoria un paio di esperienze, poi probabilmente ha capito che non era quello il suo futuro, o un futuro certamente ad alti livelli, perché poi diventa difficile trovare sistemazione.
Assolutamente, esatto, sì, anche Ferrara ha avuto la stessa parabola. Vedremo quindi se Pirlo, nel caso in cui venga allontanato dalla Juve, sarà un nuovo Ferrara oppure un nuovo Inzaghi. Cioè io non so quanto fuoco abbia dentro per fare l'allenatore, a maggior ragione ora che si è accorto del lato negativo, delle scottature che ci sono con questo mestiere. Cioè che finché va bene sei il re, però quando ci sono delle difficoltà viene trattato come l'ultimo degli incapaci. Purtroppo questa è la vita dell'allenatore.
Ed è quello che è successo, tra l'altro, a un nome che hai appena citato, che è quello di Filippo Inzaghi, perché stavamo dicendo prima, esaltato dopo aver riportato il Benevento in Serie A, è stato esaltato per gran parte del girone d'andata, esaltato per la vittoria a Torino, però è l'unica vittoria in 18 partite, sta rischiando seriamente di retrocedere, e quindi anche la sua immagine d'allenatore rischia di avere poi un effetto abbastanza negativo adesso.
Sì, purtroppo per lui sì, perché oggettivamente se il Benevento dovesse retrocedere rientrerebbe nell'ordine delle cose, perché era una delle candidate alla retrocessione. Certo, retrocedere in questo modo, dove avrebbe fatto un bel girone d'andata ed essere praticamente crollati nel girone di ritorno, non è come retrocedere all'ultima giornata dopo essere stato sempre lì in piena bagarre. E soprattutto molti etichetteranno questo come un fallimento di Inzaghi, che già sulle spalle dei problemi del Milan e del Bologna, che ha avuto il Bologna in Serie A. quindi si comincerà a dire che Inzaghi non è adatto alla Serie A. Questo purtroppo è un'altra cosa che sono anche qui le etichette, però i risultati questo direbbero.
Anche perché in un mondo normale, invece di criticare magari Inzaghi per un'eventuale retrocessione con una squadra che francamente mi è sembrato anche un po' fatto un po' di figurine, non grandi giocatori, non si esalterà invece magari, guardiamo il contraltare, non si esalterà invece magari un italiano che con lo Spezia tutti davano retrocesso, invece ha fatto un grandissimo campionato e si è salvato senza praticamente quasi mai essere stato in zona retrocessione.
Assolutamente, ha fatto un grande lavoro con una squadra anche qui candidata seriamente alla retrocessione, perché oggettivamente non è una grandissima rosa, invece ha lanciato anche dei giovani e ha proposto un gioco propositivo e interessante che alla fine dovrebbe pagare e portargli appunto questa salvezza insperata. Sì, esatto, a volte ci si lascia prendere insomma da etichette o da ragionamenti, invece bisognerebbe andare più nel profondo, credo, delle situazioni, perché è vero che i risultati contano, perché il risultato nello sport conta, però il risultato deve essere anche proporzionato al materiale che hai per dare una corretta valutazione.
Sì, diciamo che dai, forse come si dice in questi casi è più facile così, te lo dico perché visto che adesso sei diventato ufficialmente giornalista, allora dai, della nostra categoria, Michele, dai, è più facile dare etichette che andare a certe situazioni ad esaminarle in profondità, perché poi magari al pubblico non interessano.
Sì, è vero, nella comunicazione di oggi dove tutto è iperveloce, un titolo, due parole messe bene fanno più impressione rispetto all'analisi approfondita, perché purtroppo magari anche la gente vuoi per tempo, vuoi per una sorta di pigrizia, anche qui senza offendere nessuno, leggere una bella analisi approfondita non gli va, preferisce leggere qualcosa così molto sintetico, però anch'io amo la sintesi perché non mi riesce a scrivere grandi papiri, purtroppo è la mia mancanza, però effettivamente la sintesi va bene fino a un certo punto, ecco, a volte ci vogliono delle analisi un po' più pazienti.
Michele, il tema Guardiola abbia preso un po' i nostri amici che ci seguono da casa. È arrivato un altro messaggio, chiedo a Filippo di mandarmelo in onda. Speriamo che tu riesca a seguire.
Massimiliano da Imola. Io però su Guardiola vorrei sottolineare che la volta che sembrava dovesse venire alla Juventus si parlò di un manipolo di sponsorizzazioni che ruotano attorno a Guardiola, che sponsorizzerebbero, quindi diciamo così, manterrebbero la figura di Guardiola alla Juventus, e ciò, se si provò a fare gli scorsi anni, penso che si potrebbe riproporre ora. Grazie, buona giornata.
Hai sentito, Michele, tu riesci?
Sì.
Tu hai notizie in questo senso?
No, io non ho notizie e invito comunque, se posso, nel mio piccolo, a prendere sempre con le molle alcune notizie, ecco. Perché fino all'altro ieri si diceva che Sarri aveva firmato per la Roma, quindi io non lo so, la vedo difficile che un pool di sponsor possa veicolare il trasferimento di un allenatore o anche di un giocatore da una parte all'altra, poi mai dire mai, però ripeto, fino all'altro ieri era strasicuro che la Roma avesse firmato Sarri. E poi invece abbiamo visto com'è andata, quindi attenzione a queste notizie. Ripeto, poi dipende molto dal progetto tecnico. Poi Guardiola mi sembra un allenatore anche lui particolare, che ha bisogno dell'ambiente, di determinate situazioni. Spero che un giorno venga in Italia. Spero sicuramente che un giorno venga in Italia, perché vorrebbe dire che il campionato italiano è tornato un campionato appetibile.
Io infatti mi sentirei di dire che l'unica chance, l'unica cosa a cui ci possiamo attaccare, l'unico appiglio è il fatto che Guardiola, dopo aver girato praticamente mezza Europa, dica, senta, voglio tornare in Italia dove sono stato da giocatore, voglio far vedere di essere un grande allenatore anche in Italia, allora mi accetto una sfida, magari decidendo di decurtarmi lo stipendio, ma temo che non sia molto così in questo momento.
Sarebbe bello... perché sarebbe anche un ragionamento non economico, ma solo di sport in senso puro. Cioè, chiaro, non è che verrebbe gratis, però mi si decurta lo stipendio, viene per una sfida personale e riporterebbe i riflettori sul campionato italiano. E poi avremmo un Guardiola contro Mourinho parte seconda in Italia. Saremmo di nuovo al centro del mondo calcistico, almeno dal punto di vista mediatico.
E ci sarebbe anche un Guardiola contro Conte, che non sarebbe anche male, no? Quindi sempre che Conte resti all'Inter.
Esatto, però la vedo difficile in questo momento, però mai dire mai.
Infatti.
Sperare è sempre lecito.
Bene, Michele Tossani, grazie mille, siamo arrivati alla conclusione di questo collegamento, è sempre un piacere averti ospite nelle mie trasmissioni. Grazie mille, Michele.
Grazie a te Fabio, un saluto a tutti.
Grazie, grazie mille, alla prossima. E con questo intervento di Michele Tossani, e grazie a lui e grazie anche a Paolo Forcolin, l'ex giornalista di Gazzetta dello Sport che ha seguito per anni la Juventus, chiudiamo qui la puntata del 5 maggio di Generazione Urrà. Chiaramente 5 maggio è una data che rimane nel nostro cuore, anche se quest'anno magari forse la sentiamo un po' meno di tutti, ma chiudo con questo appello: non dimentichiamo quello che è stato conquistato adesso, perché un anno è andato male, non dimentichiamo tutti i trionfi che sono avuti nel passato e soprattutto ricordiamo quel 5 maggio come una nostra vittoria e non tanto come una sconfitta degli altri. Opinione mia personale. Grazie mille, ci sentiamo domani con la puntata del giovedì di Ieri Oggi. Buon pomeriggio a tutti.
Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.